Quindi, seconda giornata. Ieri, secondo me, è stata una cosa bellissima di condivisione, di argomentazioni che abbiamo ascoltato tutti insieme, a cui abbiamo partecipato anche come, con domande, ascoltando le risposte. Ecco, la voce l'ho persa. E quindi adesso iniziamo questo secondo pomeriggio. Con secondo me ancora più motivazioni, proprio perché ieri abbiamo visto che può essere molto interessante approfondire certi temi. E adesso passo la voce a Valentina perché io non ci arrivo più veramente.
Dunque, scusate, stavamo ridefinendo la scaletta per cercare di permettere anche agli ospiti che hanno necessità, giustamente, visto che siamo sempre in ritardo, non so perché, ci deve essere qualche cosa di intrinseco in noi. Dunque, io ringrazio Stefania ancora una volta della disponibilità di questa iniziativa, vi tocca di ascoltarmi di nuovo come presentatrice e quindi abbiate pazienza. E il mio compito è in questo momento di introdurvi, in realtà molto velocemente, Giordano Mancini per il Movimento per la Decrescita Felice, che quindi ci parlerà un po', di che cos'è questa decrescita felice. Noi ci sediamo, tu preferisci stare in piedi? Perfetto. E quindi ci racconterà un po' quello che fanno e come riuscire ad avere una decrescita felice. Grazie.
Ciao a tutti. La decrescita è felice quando la scegli, è tutto lì, cioè decrescere per scelta è sicuramente positivo. Nasce come movimento, nasce nel 2008, lo fonda Maurizio Pallante, che sicuramente qualche volta avete visto in giro o ascoltato in televisione. Nasce anche in contrapposizione, come provocazione, a questo discorso della crescita continua. Nell'universo niente cresce per sempre, invece pare che il PIL, il prodotto interno lordo, che dovrebbe essere poi l'unità di misura della nostra felicità, dovrebbe durare e crescere per sempre. Anche se fosse, cosa che poi vedremo, non è possibile, certamente non è manco detto che sia positivo. Si continua ad andare avanti per dogmi e ideologia, no? Si dice che la crescita sicuramente aumenta il benessere. Dipende, quando il PIL aumenta il giro di denaro, il PIL misura lo scambio delle merci. Allora, se io, per esempio, vado in macchina, metto la benzina nella macchina, spendo, quindi compro la merce benzina e il PIL aumenta. Se rimango intrappolato nel traffico, inquino per 8, mi incavolo come una biscia, ma il PIL aumenta di più, meglio. Ma al massimo si vada a sbattere. Macchina nuova, ambulanza che corre, sala operatoria, magari anche un bel funerale. Quindi, insomma, non è che il PIL misuri il benessere, il PIL misura lo scambio delle merci. Quindi la prima cosa che cerchiamo di fare come movimento è far capire che c'è una bella differenza fra i beni e le merci. Allora, per far capire anche in questo caso cosa voglio dire, se io per esempio devo scaldarmi la casa d'inverno, utilizzo gasolio, metano, quello che ho, legna o quant'altro. Allora, il bene è il calore, la merce è il carburante che utilizzo per scaldarmi la casa. Se io per scaldarmi la casa, dato che in Italia abbiamo quasi esclusivamente case in classe G, a parte il Trentino-Alto Adige, la classe sono A, B, C, D, E, F, G, G, G vuol dire che dopo quello non c'è niente, la maggior parte delle case italiane consumano dai 20 ai 25 litri di gasolio, metri cubi di metano per metro quadro per inverno, per scaldarsi. Se io ho una casa in classe A, consumo 3 litri, classe B 5 litri, classe C 7 litri. Allora, a me interessa il bene, no? Star caldo. Se io riesco a consumare molto di meno, il 70% in meno, per esempio, ho sicuramente un grosso vantaggio. Intanto inquino di meno, spendo meno denaro e ho sempre lo stesso caldo. Quindi la decrescita non è intesa come pauperismo. C'è un discorso di stile di vita, ovviamente, però la cosa, non si sente? La cosa più importante sicuramente è quella di diminuire le merci, non tanto i beni. Ciao Antonella, benvenuta. Poi, ovviamente ci sono dei beni che non possono che essere merci. Se devo fare una TAC, non è che me la posso inventare da solo, un computer lo devo comprare. Però quello che cerchiamo di fare è individuare quanto più possibile quei beni che non sono merci. Attualmente noi abbiamo, immaginate, adesso qui non ho schermo, slide, niente, però immaginate tre cerchi. Noi attualmente abbiamo il cerchio centrale, l'autoproduzione, il cerchio successivo, lo scambio, e il cerchio esterno, quello commerciale. Noi abbiamo i primi due cerchi che sono praticamente atrofizzati, non c'è più niente, è tutto commerciale. Quindi Quindi noi lavoriamo per portare a casa i soldi, per comprare tutto. Quello che cerchiamo di fare invece, suggeriamo come movimento, è vedere quello che si può autoprodurre. In realtà si può autoprodurre moltissimo. Noi siamo stati abituati negli ultimi decenni a pensare male addirittura del lavoro manuale, non sappiamo più riparare niente, costruirci niente, però invece in realtà possiamo fare tantissime cose da soli. Questo tipo di, diciamo, cultura che è stata diffusa in questi ultimi anni è stato fatto soprattutto per renderci consumatori. Quando non sai far niente sei il consumatore perfetto, perché devi comprarti tutto. Qualunque lavoro va bene purché porti a casa i soldi, ma in realtà insomma non è che si fanno lavori utili, molte volte si fanno dei lavori inutili per portare a casa i soldi e per comprare tutto. Quindi noi tentiamo di aumentare l'autoproduzione. Quasi ognuno di noi ha un orto, per esempio io ho un orto, si può fare il pane a casa, si può fare lo yogurt, si possono riparare le cose, io per esempio a casa riparo quasi tutto, si possono anche riparare i vestiti, quindi cercare di fare in modo che l'autoproduzione diventi importante, in modo da diminuire anche il bisogno di denaro e quindi di lavoro. Il cambio di stile di vita riesce a farlo se puoi lavorare di meno perché hai bisogno di meno soldi. Poi c'è la parte del dono, che non è il baratto, la seconda fascia, diciamo. Perché questa fascia adesso è molto ridotta, perché siamo in una società commerciale e mercantile. La parola comunità invece viene da cum munus, condono, e la regola era molto semplice: l'obbligo di donare a ogni occasione, l'obbligo di accettare il dono e l'obbligo di restituire più di quello che avevi avuto. Tre regole semplicissime che innescano dei circoli virtuosi e dei legami molto forti fra le persone. Invece, e per far questo tre regole bastano. Invece in una società mercantile, come sapete, abbiamo dei codici penali alti così, perché tocca regolare tutti gli scambi, perché te mi freghi, ecco, la parte commerciale. Ora, noi non diciamo assolutamente di eliminare la parte commerciale è importante, ma di ridurla, quindi la fascia esterna, quella del commercio, dovrebbe essere ridotta al minimo. Questo comporta tutta una serie di vantaggi per tutti quanti. Sul piano poi anche delle proposte che stiamo cercando di fare con poco successo perché non ci ascoltano, alla politica ci sono insomma delle soluzioni pratiche, tecniche, molto valide, che potremmo applicare da subito, ma non vengono utilizzate. E faccio subito un esempio concreto. 3 anni fa, quando si è parlato all'inizio di chiudere Termini Imerese, Maurizio Pallante ha cercato di convocare un incontro con i sindacati, con la Fiat, per fare una proposta. In Germania, nello stesso periodo, la Volkswagen ha riconvertito un'azienda per fare l'EcoBlue. L'EcoBlue è un cogeneratore, che tra l'altro l'idea è italiana, il progetto, il brevetto è di un ingegnere Palazzetti della Fiat, l'ha fatto nell'87. Consiste in questo: noi normalmente a casa abbiamo la corrente elettrica e abbiamo il gas. Se noi abbiamo invece un motore di un'auto, l'EcoBlue è la parte davanti di una Golf, quindi c'è il motore della Golf 2000 che va a metano, ci attacchi un alternatore, dato che gli scarichi vanno fino a 700 gradi, hai acqua calda, riscaldamento per la casa, con un convertitore c'è anche il fresco e c'è l'alternatore che fa la corrente. Quindi solo col metano c'hai sia la corrente elettrica per la casa che il riscaldamento, il raffrescamento. In Germania hanno fatto un progetto, si chiama la Lichtblick, sarebbe la nostra Terna praticamente, ha fatto un accordo con la Volkswagen ha riconvertito un'azienda, faranno 100.000 pezzi, hanno già cominciato a fare, quindi 100.000 EcoBlue, sono degli armadiotti che vanno al posto della caldaia, e la Lichtblick praticamente dalla sala manovra li può accendere tutti quanti assieme. Quando saranno 100.000 installati, equivarranno a 2.300 megawatt, come 2 centrali atomiche. Il metano non inquina e ce n'è in riserva per almeno 200 anni, rispetto al petrolio che invece, come saprete, c'è il picco, siamo già in una fase di plateau. Quindi questa soluzione era ottima, no? Invece non si è presentato né il sindacato né la Fiat, nessuno è venuto nemmeno a discutere. E adesso, come sapete, Termini Imerese va in chiusura. O non è che riconvertire una fabbrica sia facile, magari era più facile riconvertire Termoli dove fanno i motori, comunque almeno fare un piano industriale, vedere se si poteva fare o no, non si sono nemmeno presentati. Adesso stiamo cercando di spingere su un'altra proposta per l'efficientamento energetico. Allora, è un po' che studiamo i documenti del Ministero competente per la TAV, per il TAV, il treno alta velocità, perché essendo insomma che c'è il NOTAV, è molto ben documentato. Allora, abbiamo visto come funziona. Si spendono 8,2 miliardi di euro per fare un tunnel di 54 chilometri. Ora lasciamo perdere se serve o non serve tutti i discorsi che insomma avete già sentito, immagino, parecchio in televisione. Ammesso anche che servisse. Beh, comunque per farlo si darà lavoro a 6.000 persone, secondo il Ministero. 2.000 posti di lavoro diretti, 4.000 posti di lavoro indiretti. Secondo i NOTAV saranno 2.000 in tutto, ma diciamo che ha ragione il Ministero che sono 6.000. Quindi per ogni milione di euro investito noi avremo 0,73 posti di lavoro. Se gli stessi soldi li usassimo, e questo è uno studio dell'Enea del 2009, quindi molto ben documentato, se li usassimo per esempio per fare l'efficientamento energetico, ovvero per tappare i buchi, mettere doppi vetri, mettere i cappotti, rifare i tetti di 15.000 scuole in Italia, e sapete come stanno messe le scuole in Italia, con la stessa cifra daremmo lavoro a 150.000 persone, anziché 6.000. Comunque c'è un articolo che potete trovare anche in internet, Sole 24 Ore del 13 febbraio 2012, in cui è chiaramente indicato che per ogni milione investito nell'efficientamento energetico hai almeno 13 posti di lavoro diretti. Quindi se io spendo 10 miliardi nell'efficientamento energetico ho 13.000 posti di lavoro e 130.000 posti di lavoro, scusate, immediatamente. Poi siccome già in Italia ci sono moltissimi comuni, quelli che aderiscono al patto dei sindaci, che hanno già fatto la classe degli edifici, hanno fatto dei PAES, dei piani di azione per l'energia sostenibile, quindi sanno già cosa fare, si potrebbe attivare immediatamente questo tipo di efficientamento energetico. Poi faccio notare che la TAV, come se adesso partono i project bond, che è una cosa assurda, no? Cioè noi praticamente dovremmo fare dei project bond, quindi dei debiti ulteriori, per far partire grandi opere, per pagare i debiti, per la crescita che dovrebbe farci pagare i debiti. Guardate che non è vero, non è assolutamente vero. Cioè non riusciremo a pagare questi debiti, mi sembra abbastanza evidente. Comunque se noi facciamo il TAV, indebiteremo ancora per un paio di generazioni i nostri figli e nipoti. Se invece facciamo l'efficientamento energetico, ciao Massimo, se facciamo l'efficientamento energetico, dopo 8-9 anni recuperiamo tutti i soldi spesi grazie al risparmio della bolletta, tant'è che già adesso ci sono molte attività fatte in modalità ESCO, si chiama, Energy Saving Company. In pratica, avete visto la Beghelli, fa anche pubblicità in televisione, se ho almeno 1.000 punti luce la Beghelli arriva, mi cambia tutte le lampade, mette LED che sono garantiti 25 anni, io se pago una bolletta mettiamo di 50.000 euro, continuo a pagarla per 7-8 anni alla Beghelli, siccome lei in realtà mettendo i LED risparmia il 70% dell'energia, la bolletta quindi cala il 60%, lei incamera la differenza, dopo 7 anni io ho gli impianti nuovi e non ho speso niente e dopo anch'io pagherò la bolletta il 30% di prima, quindi il 70% più bassa. Bene, questo tipo di ragionamento si può fare con qualunque cosa. Perciò è possibile, se lo Stato volesse anche dire a un privato, a un cittadino, dice tu c'hai una casa, quanto ci vuole a sistemare, a mettere doppi vetri, a mettere i tetti ventilati, i cappotti, quant'altro? 50.000 euro te li do io, tu paghi a me la bolletta per 10 anni, quello che ci vuole, e alla fine praticamente hai di nuovi soldi, cioè diventano fondi di rotazione. Dopo al massimo 10 anni hai recuperato i soldi che hai speso. Quindi non si capisce perché continuiamo a pensare di spendere i soldi per fare grandi opere infrastrutturali che probabilmente non serviranno. Ecco, nasce il sospetto che queste grandi opere le possono fare solo certe aziende. Cioè per fare il TAV ci vuole un trivellone, la talpa si chiama. Non è che ce l'hanno in tanti in Italia, ce l'hanno in due, ce l'ha in Pregilo e ce l'ha a Caltagirone. Ma va, sarà una coincidenza. Comunque, a parte loro, forse poi ecco, su un grande appalto è più facile, come dire, insomma, che il politico possa avere qualcosina indietro. Quando invece fai l'efficientamento energetico, il lavoro va a tantissimi artigiani, installatori, piccole imprese. Poi sono posti di lavoro interessanti, cioè non è posti di lavoro del cavolo, sono qualificati, cioè insomma nuove energie. Anche installare questi materiali, insomma, ci vuole personale qualificato, quindi sarebbero anche dei posti di lavoro di buona qualità. Ecco, questo è quello che ci piacerebbe proporre. Adesso abbiamo fatto un appello manifesto, cerchiamo anche di coinvolgere le imprese. Quello che si evince adesso, che ancora specialmente i piccoli imprenditori non hanno capito, che i loro interessi divergono nettamente da quelli dei grandi. Cioè prima qualcuno poteva dire vabbè, ma ci abbiamo le filiere, la grande azienda poi fa lavorare tanti fornitori. Noi oggi abbiamo che la piccola e media impresa ha interessi opposti a quelli della grande impresa e questo ancora non è molto chiaro. Cioè non possiamo andare avanti tutti assieme, anche perché il tipo di comportamento che hanno le imprese grandi non è etico per niente, lo possiamo vedere tutti quanti. Cioè mentre la piccola impresa è sul territorio, è radicata, normalmente non lascia il territorio, prima che la localizza cerca di non farlo comunque, perché c'ha i parenti, perché sta lì, perché gli operai non sono dei numeri. L'azienda appena è un pochino più grande, come gli conviene, che ha un minimo di convenienza anche per poco, piglia e se ne va. Abbiamo visto adesso la OMS, la Bialetti, mica parlo di aziende enormi. Se sono ancora più grandi, anche peggio. Le multinazionali non hanno proprio nessun tipo di problema ad andarsene. E poi di chi stiamo parlando? Continuiamo sempre a parlare di grandi aziende come se fossero chissà quante. Voi lo sapete quante sono in percentuale in Italia? Le piccole e medie imprese sarebbero quelle con meno di 250 dipendenti. Sapete quante sono in percentuale? Provate a dire. 99,03. Sono praticamente solo 3.400 le grandi imprese. E ci stiamo occupando, cioè tutto il nostro tessuto produttivo, la maggior parte della produzione, tra l'altro quella utile, la fa soprattutto la piccola e media impresa. Poi voglio dire, ok, la Fiat fa le automobili, ma quanto pensate che potremo ancora fare automobili? Noi siamo in un mercato di sostituzione, ormai abbiamo problemi economici seri per questo motivo qui. Cioè, quante televisori, frigoriferi ancora vorremmo fare e comprare? Noi non ce la caveremo sicuramente a questo punto di vista. E le soluzioni che cerchiamo di portare sono perché il tipo di problema che abbiamo oggi è concatenato, non è una sola crisi. C'è la crisi ambientale che è ferocissima, che ormai siamo arrivati a dei livelli veramente pericolosi. C'è la crisi finanziaria che tutti quanti vedete, quella che morderà per prima. C'è quella economica, poi c'è quella sociale etica, poi c'è quella dei picchi di scarsità, dell'acqua, del petrolio, e poi quelli militari, perché probabilmente avremo anche delle guerre a breve. Quindi insomma, se non facciamo delle scialuppe di salvataggio, non facciamo delle proposte diverse, operative, concrete, secondo me siamo veramente messi male. Quindi, in sintesi, movimento della decrescita è distinzione tra beni e merci e cercare di avere il più possibile beni con meno merci. Per quanto riguarda la parte tecnologie, cerchiamo di fare tecnologie per la decrescita, cioè tecnologie che aiutino non a far crescere il PIL, che non ci serve a niente, ma a far crescere eventualmente i posti di lavoro, a ridistribuire e a far crescere il benessere comunque e non la ricchezza di pochi, perché è evidente che se io spendo, come mai se spendo 8,2 miliardi per Impregilo, vabbè, per una grande azienda qualunque, per una grossa opera, chi si riprende i soldi? Se i posti di lavoro sono solo 6.000, fate la differenza. Se invece dall'altra parte sono 150.000 posti di lavoro, evidentemente c'è una grandissima ridistribuzione, ci saranno meno margini, meno ricchezza proprio netta per gli imprenditori, ma moltissima più distribuzione. E comunque gli artigiani solitamente hanno delle marginalità interessanti, ma sono quelle normali. Le grandi aziende hanno delle marginalità mostruose, una roba che non ci si crede, quello che mettono via. Quindi questa è la cosa. Nell'insieme cerchiamo di individuare le idee che hanno capacità di futuro da quelle che non ce l'hanno. E quindi anche le tecnologie che hanno capacità di futuro, non vedendo sempre il nuovo come progresso né il vecchio come sorpassato, ma insomma senza il paraocchi. Finisco con un esempio anche qui, sempre sulla casa, che era più facile. Una vecchia casa dei contadini ben orientata, che sfrutta la luce del sole, sfrutta il vento, sfrutta tutto quanto, ha più capacità di futuro di una casa fatta magari in cemento armato, con tutti i balconi che sono ponti termici, che disperde moltissimo, che vuole molto gasolio, quando i carburanti sono sempre più costosi, c'è sempre di meno, ha più futuro la casa contadina. Però il doppio vetro, il vetro a bassa trasmittanza con l'argon dentro, anche il triplo vetro, ha più futuro di un vetro singolo, meglio un termocamino di un camino aperto. Insomma, basta un attimino ragionare e starci sopra e si capisce quello che è meglio fare e quello che no. Io finisco qua e lascio spazio per le domande.
Bene, ringrazio Giordano, giusto? E sono pronta a portare il microfono a chi avesse delle domande da fare. Siete tutti timidi? È stato tutto chiarissimo, nessuno, niente da... Lui è anche contento. No, però... Bene, se... Ne... Ecco, diciamo dove eventualmente trovare ulteriori informazioni.
Movimento della decrescita.it, cioè il sito si chiama decrescitafelice.it, da non confondere con decrescita felice, perché il termine decrescita è impiegato da tante persone, però non tutti la pensiamo uguale, con tutto il rispetto. Cioè, non so, per esempio Latouche in Francia ha un approccio molto intellettuale e molto politico. In Italia ci abbiamo decrescita.it, ugualmente, che diciamo, è più un movimento politico che sociale come il nostro. Quindi ecco, il sito nostro è decrescitafelice.it.
Posso solo, visto che io sono sempre la presentatrice non pensante, poi alla fine faccio le domande. Oh, no, io abbiamo parlato dell'imprenditoria, piccole e medie imprese e delle grandi imprese in Italia, e sappiamo che l'Italia non è a questo stato di crisi che ha colpito anche altri, ma ci arriveremo, perché fino a un certo punto hanno retto le medie imprese, adesso poi vedremo dove arriviamo, perché anche quelle incominciano piano piano, stanno cedendo tutte. Invece stavo pensando al singolo, nel senso, io poi faccio sempre il ragionamento della casalinga quasi, diciamo, e tutto il discorso della una decrescita applicato in casa, cioè le finestre, e quello me lo riesco a fare, però molti vivono in condomini, quindi riuscire a mettere la coinventatura, io non sono riuscita a fare neanche la ritinteggiatura dell'esterno nel condominio, figuriamoci la coinventazione, diventa più difficile. Quali sono delle piccole strategie che si potrebbero fare nelle case per i singoli, già per iniziare a fare delle piccole cose di decrescita?
Ma diciamo, sul piano personale, sicuramente sono tre le cose che si possono fare. Uno è lo stile di vita, uno è il discorso del tempo libero comunità, e il terzo cercare di influire anche sull'amministrazione. Io penso che sul piano privato, più che mettere magari la coibentazione, che è importante, o fare qualcosa di tecnico, sia importante fare comunità. Cioè è molto molto importante il capitale sociale che ti riesci a fare, perché se tu riesci ad avere una comunità vera, che sia la famiglia, che sia chi la pensa come te, che sia insomma il condominio, appunto, noi stimoliamo molto a cercare di aggregarsi, perché aggregandosi si possono fare tantissime cose. Per esempio, non so, le banche del tempo sono nate anche in ambiti, tipo in delle aziende. Allora io ho mamma all'ospedale, mi fai te la notte, poi dopo domani ti tengo tuo figlio. Allora già il fatto, per esempio, dei servizi, no? Di assistenza alla persona, e il fatto di potersi scambiare proprio cose, chi sa far bene una roba la fa, l'altro ne fa un'altra, quindi ti riduce il denaro. Il tempo libero, impiegarlo in maniera, faccio sempre degli esempi, insomma, se uno gli piace andare a sciare a Cortina, ci vogliono i soldi, e quindi devi lavorare tanto per fare quei soldi lì. Se invece magari passi il tempo a farti un orto, è una cosa diversa, certo, sciare è diverso che fare l'orto, io ho fatto degli esempi così, adesso un po' del cavolo, però cercare insomma di fare delle cose che non siano costose e che siano magari anche di autoproduzione. Fare il pane con tuo figlio, ti sporchi tutto, è molto più divertente che magari portarlo, che ne so, a una sala giochi. Hai risparmio, c'è anche, cioè deve essere una forma mentis proprio, cercare di orientarsi in quel modo lì. Poi di cose se ne possono fare tantissime, tantissime, cioè puntare all'autosufficienza energetica, piano piano a quella alimentare, anche perché con i tempi che corrono e con quello che ci aspetta in futuro diventerà quasi una necessità. E poi, se possibile, non vivere in grandi città per il futuro, cioè se ci stai. Diciamo, il bello nelle grandi città è che c'è moltissima gente. Milano, per esempio, ha le iniziative per la decrescita più interessanti, anche Torino. Però poi, effettivamente, lì, in caso di difficoltà e di crisi, è difficile...
avere un rapporto di comunità.
No, no, è difficile cavarsela. Cioè, qui adesso, come siamo messi, allora... c'è una fase piuttosto... Allora, parliamoci chiaro, si parla di default, di fallimento, se arriva, non so se avete capito quello che è. Cioè, l'anello debole sono le banche. Quindi ti trovi che tu la mattina vai al bancomat e non escono i soldi, ma il giorno prima non te lo possono dire, altrimenti vai tu a farle, a prosciugare le banche. Io c'ho mio zio, per esempio, adesso è morto in Argentina nel 2001, ha fatto il default in Argentina, e lui aveva una piccola ferramenta, Zionello, e giovedì tutto a posto, era un dollaro un peso, non c'era nessuna avvisaglia, sì, c'era la crisi da tanto tempo, ma era tutto normale. Il venerdì lui va a depositare i soldi a mezzogiorno e la banca era chiusa. E c'era gente che stava già dando le sprangate sulla porta della banca perché voleva ritirare i propri soldi e la banca non glieli dava più. Lui aveva i soldi in tasca, svicola via, è andato al supermercato per comprare da mangiare, l'avevano già saccheggiato. Vabbè che Buenos Aires forse sono un pochino più calienti, però da noi sarà così, 3 giorni finiscono i soldi, 3 giorni non c'è più niente da mangiare. Si è già baratto. Diciamo che i supermercati hanno cibo per 3 giorni, tutto ruota in 3 giorni. Se c'è anzi gente che fa la fila, avete visto col nevone, no? Cioè il supermercato sembra pieno, non è pieno, è che continuano a portarci la roba. Nel momento in cui non ci sono più le banche, quindi non c'è più modo di pagare, perché un camion deve spostarsi e portarti il latte e portarti la benzina? Quindi provate a immaginarvi lo scenario, cosa può essere in una grande città. Ma questo non è un discorso di decrescita, è un discorso di rischio adesso che ci abbiamo. Io credo che non ci sia soluzione, cioè siano momenti molto, molto grigi.
Dicevo, forse è un ragionamento da bar anche questo. Io vivo a Roma, quindi una città abbastanza grande, ho acquistato casa da 2 anni e con i canoni energetici previsti dalla legge, dunque con risparmi, doppi vetri e quant'altro. Quindi questo risparmio già c'è di suo perché te lo impone una normativa. Ma comunque il costo principale, oltre al consumo, perché dopo uno fa una tariffa magari ad ore, quindi lavorando tutto il giorno tu usi l'energia elettrica nei momenti che sono, fai partire la lavatrice quando la fai partire di notte o la lavastoviglie di notte, o comunque risparmio energetico c'è per forza, perché se di giorno non ci sei usi la corrente nei momenti in cui la fascia è ridotta. E come fai? Ti trasferisci altrove? Cioè, io penso che quando io vedo la mia bolletta di energia, io pago 2 lire, ma quello che costa sono tutte le tasse che ci sono sulla bolletta, e queste sono più del 70%, e io dico, per uscire da questo morso, o ti trasferisci altrove e ti fai giustamente, come dici tu, una sorta di autoproduzione, quindi cerchi di svincolarti da stare sotto schiaffo a questo padrone che comunque ti dice quello che devi spendere, tu non sei più libero. Ma se io lavoro a Roma, ho comunque un mutuo che per 25 anni da pagare, un figlio, dei doveri a cui non posso comunque assolvermi, con un posto fisso io che faccio? Faccio il grande salto, ma dove in questo momento? E ho anche delle esperienze, non so, mio fratello ad esempio è un imprenditore, e ogni giorno mi dice, guarda che non dormo più bene da un po' di tempo, perché il mercato fa quello che vuole, cioè si sveglia domani e io sto con un pensiero pesante. E io dico, nei miei problemi ho un posto fisso che mi dà un minimo di reddito, ma io dico, arrivo a fine mese, cioè la svango così. Ecco, questo forse è un ragionamento molto riduttivo. Grazie.
Prima abbiamo parlato di quelle che erano le proposte per trovare posti di lavoro, per usare meglio i soldi che ci abbiamo come Stato e così via. E andando sul personale siamo scivolati, sono andato anzi nel percorso che forse parlerà Massimiliano Rupalti della Transition Town. Nel senso che qui parlavamo del fatto che forse non arriva più il petrolio, quindi sì, è chiaro che sono tasse, sono comunque discorsi di ipotesi, ci sono dei rischi che abbiamo di fronte, quindi l'ho accennato, però ognuno può fare quello che può. Ecco, in città si possono creare delle piccole comunità in qualche maniera, almeno per ridurre, ripeto, i costi, se c'è un bambino appunto, per quando serve fare babysitter, quando serve fare una notte, quando serve qualunque cosa, se c'hai l'amico dentista, se c'hai l'amico notaio, cioè avere una rete di amici che si scambiano servizi a basso costo, tipo banca del tempo, ma senza magari manco fare la banca del tempo. Beh, per esempio i circoli della decrescita, che sono un po' in tutta Italia, cercano di instaurare questo. Abbiamo anche l'università del saper fare, per cui si fanno i corsi per fare il pane, per riparare l'orlo di una gonna, per riparare un motorino. Ci vuole la voglia, insomma, anche di agganciarsi. I circoli sono ovunque in Italia, c'è la mappa anche sul sito, ma poi non siamo mica solo noi, sono le transition town, appunto, sono i gas, i gruppi d'acquisto. Cioè è una questione, se ti interessa, cioè ci vuole il tempo, ci vuole la passione, ti ci devi mettere dietro e ci devi credere. Certo, se tu dici, vabbè, io intanto vado avanti così, finché dura, e quando non dura vedremo che fare.
Dunque, io adesso, è logico che purtroppo non abbiamo la risposta da dire che cosa facciamo domani se capita, dovremmo sperare che non capiti, però questo è una speranza. Intanto nel nostro piccolo provare a fare, io sono rispetto alla bolletta, dici pago poco di energia e 70% di tasse, intanto cercare di impegnarci perché quel 70% di tasse che sono spese poi le nostre amministrazioni le spendano nel verso giusto. E in realtà, venendo io da Bologna ed essendo vicina a Monteveglio, il discorso della Beghelli, delle luci, non sono sicura che la mia amministrazione l'abbia fatto, ma già da un po' mi domando di sostituire tutte le luci. Questo secondo me sono cose che nei nostri quartieri, anche se stiamo in città, nelle amministrazioni più grandi, possiamo interessarci di che vengano applicate rispetto a un risparmio energetico, un risparmio perché i costi che non spendono poi da quella parte siano più sui servizi, perché non credo che possiamo svuotare le città, ma quantomeno cercare di rendere il costo della città più diciamo sopportabile dal punto di vista sociale, perché sì.
C'è Capannori, se andate sul sito di Capannori, Alessio Ciacci, è la città più avanti. Loro hanno per esempio il 90% quasi di riciclo dei rifiuti e questo li ha fatto risparmiare ogni anno un paio di milioni di euro, hanno assunto un sacco di gente, fanno la parte sociale, hanno l'acqua, quella diciamo di rubinetto e non quella in bottiglia, hanno fatto una marea di cose, perché non è una cosa sola. E quello è un bel, i comuni virtuosi sono un ottimo esempio da osservare.
Credo che nelle nostre piccole amministrazioni i comuni possono fare tanto anche per insegnare forse allo Stato.